4 continua. La zia di Vostra Eccellenza, annunziata dal maestro di casa mentre il desinare stava per finire, entrava adesso donna Ferdinanda. Tranne il duca, tutti si levarono, la contessa con gli altri, ma la zitellona salutò tutti fuorché quest'ultima. Pochi minuti dopo sopravvenne don Blasco, che per tutto saluto disse: «Ancora a tavola?» e non parve neppure accorgersi di Matilde. «Che era mai?» pensava ella, «la ostentata trascuranza di costoro, a paragone della guerra mossale anni addietro dalla principessa. Non era bastato farsi da parte, non esprimere mai volontà, né desideri, né opinioni. L'odio aveva trovato sempre ragioni di sfogarsi. Esso riversavasi ancora contro l'innocente bambina che aveva il doppio torto d'appartenere al sesso disprezzato ed esser nata da quella madre. E poiché, rassegnata personalmente a quei trattamenti, la madre sanguinava agli sgarbi fatti alla sua creatura, la principessa s'era messa a perseguitare con speciale accanimento la nipotina. Raimondo pareva non accorgersi di nulla. L'abbandonava più a lungo che a Firenze, non credendo di lasciarla sola poiché ella restava in famiglia. E il tormento di quella vita era divenuto in breve così acuto che ella aveva sospirato il momento di tornarsene alla solitudine almeno tranquilla della sua casa di Firenze. «Dov'è quell'altro?» domandò di botto don Blasco, sbuffante alle elucubrazioni politiche del fratello duca. Quell'altro doveva essere Raimondo. Tutti lo compresero, rispondendo che non s'era visto, che forse era rimasto a desinare da qualche amico. «Avrebbe potuto avvertire», osservò il principe. E quantunque quell'osservazione fatta con tono severo, senza riguardo per lei che era sua moglie, ferisse Matilde, un'altra voce ora le diceva: «È vero, ha ragione». Ella stessa, tornata a Firenze, in quell'asilo che le era parso di pace e di felicità, non aveva forse pensato così quando, aspettando lungamente, di giorno e di notte, il ritorno di Raimondo che la lasciava ormai quasi sempre sola, s'era sentita struggere d'ambascia e di paura, non sapendo che cosa gli fosse accaduto, temendo sempre, con l'inferma immaginazione, pericoli e disgrazie. Suo marito, invece, non voleva renderle conto della propria vita, quasi fosse ancora scapolo, quasi ella non avesse nessun diritto su lui, quasi la loro bambina non esistesse. Quella figlia che doveva ancora più stringerli insieme, che perlomeno doveva essere, nel dolore, il gran rifugio della madre, non solo pareva non dir nulla al cuore di Raimondo, ma non bastava neppure a confortare lei stessa, poiché ella non poteva più scusare, come nei primi tempi, la condotta sempre più sfrenata del marito, poiché non ignorava più che egli la trascurava per altre donne, e poiché questa scoperta le faceva a un tratto sentire il coltello della gelosia. Ancora una volta le passate sofferenze le erano parse nulla, paragonate a queste altre. Ella lo amava più che mai d'amore per gli stessi difetti che gli aveva perdonati, per tutto quel che le costava. E le nuove, più brusche, più aperte dichiarazioni con le quali egli respingeva le preghiere di lei e derideva le sue lacrime e le faceva quasi una colpa dell'amor suo, la stringevano a lui sempre più. No, sua figlia non le bastava. La creaturina non poteva consolarla. Nessuno al mondo poteva consolarla. Ella doveva perfino nascondere le proprie torture al padre, scrivergli che era contenta e felice, perché egli non venisse a chieder conto a Raimondo di quella condotta, perché tra quei due uomini non scoppiasse la guerra. E ancora una volta s'era messa a sperare nel ritorno in Sicilia. La terribile casa degli Uzeda le parve ancora una volta un'oasi, non avendovi almeno conosciuto il sospetto roditore come un verme. Quando da Catania scrissero a Raimondo di venir presto a casa, quando la stessa madre moribonda lo chiamò, ella fece di tutto per indurlo a partire, ma vedendolo sordo alla voce della morente, sordo alle stesse ragioni dell'interesse, restare a Firenze, l'angoscia di lei s'era esacerbata, tanto aveva dovuto credere potenti le ragioni, i legami che lo trattenevano. Giusto in quei giorni le sue viscere avevano avuto un nuovo fremito. Ella era madre un'altra volta. Fredda, cattiva madre, se non tripudiava a quella scoperta. Ma come avrebbe potuto gioirne quando il padre della sua creatura le cagionava tanta tristezza, Quando, all'annunzio della nuova paternità, egli restava indifferente e quasi fastidito, come per una nuova molestia. Repentinamente, giunto il dispaccio che annunziava la morte della principessa, erano partiti, ed ella aveva tratto liberamente il respiro, chiedendo perdono al Signore della gioia che provava per causa d'una morte. Ma l'implacata avversione dei parenti l'affliggeva ancora una volta come prova della insospettata malvagità umana. E adesso che Raimondo, senza rispetto per la memoria della madre, faceva ciarlare tutta la città con la sua vita sbrigliata, ella domandava tra sé, con lungo sconforto: «Quando? Dove avrò pace?» Il desinare era già finito e Lucrezia, la principessa e Consalvo s'erano già levati di tavola quando Raimondo rientrò. Mostrava di essere molto allegro ed aver buon appetito. Alla domanda del duca rispose che gli amici lo avevano trattenuto, che non s'era accorto dell'ora tarda. «Del resto qui desinate spaventevolmente presto. Nei paesi civili non si va a tavola prima dell'ave». Il principe non rispose. Alzandosi da tavola mentre il fratello divorava la minestra serbata in caldo, disse al duca: «Zio, vuol venire un momento con me?» E lo condusse nel suo scrittoio. Stava di nuovo sull'intonato, come se dovesse stipulare un trattato. Chiuso a chiave l'uscio della stanza precedente, offerta una poltrona allo zio, egli stesso in piedi, cominciò: «Vostra Eccellenza mi scusi se la disturbo dopo tavola, ma dovendo parlare di affari importanti e non volendo portarle via il suo tempo...» «Ma che?» fece il duca interrompendo il preambolo. «Tu non mi disturbi affatto. Parla, parla pure». E accese un sigaro. «Vostra Eccellenza può vedere ogni giorno», riprese il principe, «che vita fa Raimondo e come, invece di darmi una mano a sistemare gli affari della successione, pensi a divertirsi lasciando tutto sulle mie spalle. Parlargli di interessi è inutile. O non mi dà retta, o non capisce, o finge di non capire». Il duca approvava con un cenno del capo. Tra sé giudicava veramente un po' strane quelle lagnanze del nipote, che non avrebbe dovuto essere poi tanto scontento se il fratello non si impacciava nelle questioni dell'eredità e lo lasciava libero di fare a sua posta. E se Raimondo mostrava poca premura di partecipare agli affari, il fratello maggiore non ne aveva mostrata pochissima di renderne conto al coerede ed ai legatari? Non era forse quella la prima volta che egli teneva a qualcuno della famiglia un discorso di quel genere? «Ora», continuava frattanto Giacomo, «io credo prima di tutto conveniente, nell'interesse comune, che la divisione si faccia al più presto. In secondo luogo bisogna che tutti sappiano ciò che ho saputo in questi giorni io stesso». «Che cosa?» «Una bella cosa!» esclamò con un sorriso amarissimo e dopo una breve pausa, quasi a preparar l'animo dello zio alla dolorosa notizia: «L'eredità di nostra madre è piena di debiti». Il duca si cavò il sigaro di bocca dallo stupore. «Vostra Eccellenza non crede? E chi avrebbe potuto credere una cosa simile? Dopo che abbiamo sentito tanto lodare da tutti il modo ammirabile tenuto dalla felice memoria nel mettere in piano la nostra casa. Invece c'è un baratro. Fino all'altrieri non sospettavo ancora nulla. È vero che nei primi giorni dopo la disgrazia ebbi avviso di alcuni piccoli effetti sottoscritti da nostra madre, i possessori dei quali durante la malattia avevano pazientato oltre la scadenza, ma credevo naturalmente che fossero infime somme di quei debitucci che tutti in certi momenti, anche più facoltosi, hanno bisogno di contrarre. Potevo sospettare che invece sono migliaia e migliaia d'onze e che ogni giorno spunta un nuovo creditore e che se continua di questo passo il meglio dell'eredità se ne andrà in fumo? Ma il signor Marco, il signor Marco», riprese il principe senza dar tempo allo zio di compiere l'obiezione, «ne sapeva meno di me ed è più sbalordito di Vostra Eccellenza. Vostra Eccellenza sa bene che carattere avesse la felice memoria e come facesse in tutto di suo capo, e si nascondesse non solamente da coloro che dovevano essere i suoi naturali confidenti, ma da quegli stessi nei quali aveva riposto fiducia. Il signor Marco non ha notato nel suo scadenziere neppure la decima parte delle somme di cui adesso siamo debitori. Io non so che pasticci ci siano sotto. Si immagini che esistono effetti scaduti da 3, da 4 anni e anche da 5. Le confesserò che sul principio ho temuto d'essere vittima, come tutti gli altri, d'una truffa spaventevole, d'avere a fare con un'associazione di falsari. Ho dovuto ricredermi. Le firme sono lì, autentiche. Debbo dunque supporre che il sistema di ricorrere al credito, di cui la felice memoria faceva una colpa tanto grave a nostro nonno, non le dispiacesse poi troppo. E il peggio è di non poter sapere fin dove si estende il marcio. E questa è la famosa amministrazione di cui abbiamo sentito tante lodi. Ma dice che dei morti non si deve parlare. E basta. Ora io ho voluto informare Vostra Eccellenza, prima di tutto perché era questo il mio dovere. Secondariamente perché Vostra Eccellenza ne tenga parola a Raimondo. Se questi debiti hanno da pagarsi, e purtroppo c'è poca speranza del contrario, a ciascuno bisogna imputarne la sua parte. Io vorrei anche pregare Vostra Eccellenza di avvisare gli altri, perché sappiano che i loro legati saranno anch'essi gravati in proporzione. Il duca ricominciò a scrollare il capo, ma con espressione diversa. I legatari lagnavansi d'aver avuto troppo poco. Adesso bisognava dir loro che avevano anche meno. «Perché non parli loro tu stesso?» suggerì al nipote. «Perché?» rispose il principe con leggero fastidio di chi ode rivolgersi una domanda oziosa. «E non sa, Vostra Eccellenza, come sono, qui in casa? Chiusi, sospettosi, diffidenti? Crede, Vostra Eccellenza, che io non mi sia accorto di certi maneggi, che non abbia udito certe accuse sorde sorde? Pare che l'abbiano tutti con me, specialmente quella testa pazza di Lucrezia. Anche oggi non ha fatto una scena?» «No, no», interruppe il duca. «Al contrario, t'assicuro, si lagnava anzi del contrario, che tu l'abbia con lei, che non le parli mai». «Io? E perché dovrei averla con lei? Non ho parlato molto in questi giorni, è vero, ma come vuole Vostra Eccellenza che avessi voglia di parlare con queste belle notizie? Perché dovrei averla con lei o con altri? Io ho pensato sempre, ed ho detto, che la cosa principale nelle famiglie è la pace, l'unione, l'accordo. È colpa mia se questo non fu possibile finché visse nostra madre? Vostra Eccellenza sa come fui trattato. Meglio, molto meglio non parlarne. Adesso, quantunque io sia stato spogliato, mi hanno udito esprimere una sola lagnanza? Ho detto prima di tutti, la volontà di nostra madre sarà legge. Invece, che cosa si è visto? Mutri a destra e a sinistra. Raimondo che non vuole occuparsi d'affari, quasi per punirmi d'avergli preso mezza eredità. No, per spassarsi, corresse il duca. Lo zio Don Blasco, proseguì il principe quasi non udendo l'osservazione, che ho sempre trattato con rispetto e deferenza, come tutti gli altri, istigare contro di me i legatari. Quello è un pazzo. O gli altri, dica Vostra Eccellenza, sono forse savi? Che vogliono? Che pretendono? Di che m'accusano? Perché non vengono a dire le loro ragioni? Lucrezia ha parlato oggi con Vostra Eccellenza. Sentiamo, che ha detto? Quantunque deciso a non mantenere la promessa fatta qualche ora prima alla nipote, il duca, costretto dalla domanda, rispose con un sorrisetto per temperare quel che vi poteva essere di poco gradito nelle sue parole. «Tu ti lagni d'essere stato spogliato? E invece spogliati si credono essi?» Il principe rispose con un sorriso più amaro del primo. «Proprio, eh? E come? Perché? Perché avrebbero avuto meno di quel che gli spetta, perché c'è la parte di vostro padre». Giacomo s'accigliò un momento, poi proruppe con mal contenuta violenza. «Allora perché accettano il testamento? Perché non chiedono i conti? Mi faranno un piacere, mi renderanno un servizio». «Tanto meglio, allora. Che cosa credono che sia l'eredità di nostra madre? Facciamo i conti, sì signore. Facciamoli domani, facciamoli oggi. Anzi, perché non si rivolgono ai magistrati?» «Che c'entra questo? Mi intentino una lite. Facciamo ciarlare il paese. Diamo questo bell'esempio d'amor fraterno. Raimondo s'unisca a loro. Mi accusino di aver carpito il testamento. Ha ha ha! Sono capace di pensarlo. Conosco i miei polli, non dubiti. Questo è il frutto dell'educazione impartita qui dentro, degli esempi che hanno dato, della diffidenza e del gesuitismo eretti a sistema». Era veramente concitato, parlava violentemente, aveva perduto la solenne compostezza dell'esordio. Il duca, buttato via il sigaro spento, riprendeva a scrollare il capo, quasi riconoscendo che alla fine non poteva dargli torto per quelle ultime argomentazioni. Però, levatosi dalla poltrona, messa una mano sulla spalla del nipote, «Calmati, andiamo!» esclamò. «Non esageriamo né da una parte né dall'altra. La roba è lì. Nessuno la tocca. Essi vogliono fare i conti. Tu sei pronto a darli. Ora, all'istante!» E dunque l'accordo è immancabile. Farete questi conti. Vedrete se la divisione di vostra madre è giusta o no. Accomoderete tutto con le buone. «Ora, all'istante!» ripeteva il principe seguendo lo zio che si avviava. «Perché non hanno parlato prima? Non sono già allo Spirito Santo per poter indovinare ciò che mulinano nelle teste bislacche. C'è tempo, c'è tempo!» ripeteva il duca conciliante, senza far notare al nipote la contraddizione in cui cadeva, avendo prima asserito di saper dei complotti. «Non la pigliare così calda, parlerò con Raimondo, poi con gli altri. La roba è lì. Vedrete che non ci saranno questioni. A proposito», esclamò giunto all'uscio e voltandosi indietro, «che cosa è l'affare della badia?» «Qual affare?» rispose il principe stupito. «Il legato delle messe, le 1000 onze che non vuoi dare ad Angiolina». «Le 1000 onze? Io non voglio darle?» esclamò allora Giacomo. «Ma non vede vostra eccellenza come sono tutti d'una razza, falsi e bugiardi? Io non le voglio dare! Mentre invece il legato di nostra madre è nullo perché importa l'istituzione d'un beneficio e le istituzioni di beneficio non reggono quando manca l'approvazione sovrana». Nella sala gialla Don Blasco rodevasi le unghie, sapendo quella bestia del fratello in confabulazione col nipote e non potendo udire i loro discorsi. Dalla contrarietà stronfiava, spasseggiava in lungo e in largo, non udiva neppure quel che dicevano intorno a lui. Era arrivata la cugina Graziella, la quale ci calava con la principessa, con Lucrezia e con donna Ferdinanda, meno con Matilde per mostrar di partecipare ai sentimenti degli Uzeda verso l'intrusa. Aveva creduto di poter entrare anche lei in casa Francalanza, la cugina, di prendersi anzi il primo posto come moglie del principe Giacomo, ma l'opposizione della zia Teresa aveva trionfato di lei e del giovane, invece che principessa, s'era chiamata semplicemente signora Carvano. Ma quantunque il cugino, presa la moglie che la madre gli destinava, si fosse posto il cuore in pace e paresse perfino aver dimenticato che fra loro due c'erano state un tempo parole tenere, ella aveva continuato a fare all'amore, se non con lui, con la sua casa. C'era venuta assiduamente, aveva stretto amicizia con la principessa Margherita e indotto il marito a fare anche lui la corte agli Uzeda e tenuto a battesimo Teresina, e dimostrato in ogni modo e in tutte le occasioni che le antiche fallite speranze non potevano intepidire in lei l'affezione verso tutti i cugini. Durante la malattia e dopo la morte di donna Teresa, specialmente, donna Graziella era quasi diventata una persona della famiglia. Tutti i giorni e tutte le sere a prender notizie, a prodigar conforti, a suggerir consigli, a rendersi utile con le parole e con le opere. La principessa non solo non aveva ragione di esserne gelosa, poiché Giacomo dimostrava tanta indifferenza verso la cugina che certe volte neppure le rivolgeva la parola e, smesso il tu, le dava del freddo voi, ma era perfino incapace di provare gelosia o qualunque altro sentimento per lei come per ogni persona, tanto la naturale indolenza e il bisogno di isolamento e la soggezione in cui la teneva il marito la rendevano indifferente a tutto ed a tutti fuorché ai propri figli. Quel pomeriggio, appunto, dopo tavola, la balia era venuta a dirle che la bambina tossicchiava un poco. Cosa da nulla, certo, ma ella se n'era inquietata e la cugina, trovata quella dispiacevole novità, faceva sfoggio della sua scienza medica, consigliando la somministrazione di polveri e di decotti alla figlioccia, assicurando però che il male non era grave, sgridando non di meno la balia che aveva dovuto lasciare il balcone aperto. Raimondo, che d'ordinario scappava via appena finito di prendere un boccone, pareva volesse restare in casa per suo piacere, e Matilde, tutta riconfortata, dimenticata a un tratto la tristezza di un'ora innanzi, lo seguiva con lo sguardo ridente. Era così fatta che una parola, un nulla, la turbavano e la rassicuravano, e chiedeva tanto poco per essere felice. Se egli fosse stato sempre così, se avesse dedicato una parte del suo tempo alla famiglia, se avesse prodigato alla sua bambina le carezze che quella sera faceva al principino. Questi, nel gruppo degli uomini, ripeteva le declinazioni al cavaliere don Eugenio, il quale s'era costituito suo maestro, tra gli applausi dei lavapiatti ad ogni risposta azzeccata, ma cominciando a confondersi, ad imbrogliarsi. «E non lo tormentare più, povero bambino!» esclamò donna Ferdinanda. «Qui, con la zia, ti rompono la testa con tutte queste storie, eh? Rispondi loro, debbo forse fare il mastro di penna?» Don Eugenio, udendo disprezzare le belle lettere, rispose: «Bisogna studiare, invece. L'uomo tanto più vale quanto più sa. E poi bisogna che tu faccia onore al nome che porti. Tra i tuoi antenati c'è Don Ferrante Uzeda, gloria siciliana». «Don Ferrante?» esclamò la zitellona. «Che fece Don Ferrante?» «Come che fece? Tradusse Ovidio dal latino, commentò Plutarco, illustrò le antichità patrie, templi, monete, medaglie». Donna Ferdinanda era scoppiata in una risata che non finiva più, che si risolveva in spruzzi di saliva tutto in giro. Il cavaliere rimase a bocca aperta. Don Cono non sapeva che viso fare. Continuava a ridere donna Ferdinanda. «Don Ferrante! Don Ferrante, sai che fece?» spiegò finalmente rivolta al nipotino. «Teneva 4 mastri di penna, pagati a ragione di 2 tarì il giorno, i quali lavoravano per lui. Quando essi avevano scritto i libri, Don Ferrante ci faceva stampare su il proprio nome. Che sapesse leggere, c'ho i miei bravi dubbi». Allora si impegnò una gran discussione. Don Cono e il cavaliere sostenevano a vicenda che se l'antenato non aveva scritto materialmente le sue opere, ne aveva però dettato il contenuto. Tanto è vero che le accademie di Palermo, Napoli e Roma lo avevano annoverato tra i loro soci. Ma la zitellona interrompeva: «Fatemi il piacere!» Intanto che la cugina, scrollando il capo, affermava che veramente gli studi non erano stati il forte dell'antica nobiltà. «Il forte?» esclamava la zitellona. «Ma fino ai miei tempi era vergogna imparare a leggere e scrivere. Studiava chi doveva farsi prete. Nostra madre non sapeva fare la propria firma». «Era forse una bella cosa?» obiettò don Eugenio. «Non mi parlare anche tu del progresso!» saltò su donna Ferdinanda. «Il progresso importa che un ragazzo debba rompersi la testa sui libri come un mastro notaio. Ai miei tempi i giovanotti imparavano la scherma, andavano a cavallo e a caccia, come avevano fatto i loro padri e i loro nonni». E mentre don Mariano approvava con un cenno del capo, la zitellona si mise a tesser l'elogio di suo nonno, il principe Consalvo VI, il più compito cavaliere dei suoi tempi. Aveva avuto una così grande passione per i cavalli che d'inverno, ogni anno, si faceva costruire un passaggio coperto in mezzo alla pubblica via affinché i suoi nobili animali restassero sempre all'asciutto. «E le altre persone potevano passarci?» domandò il principino. «Potevano passarci quando non era l'ora della passeggiata del principe», rispose donna Ferdinanda. «Se usciva lui, tutti si tiravano da parte. Una volta che il capitano di giustizia con la carrozza propria ardì passare innanzi alla sua, sai che fece mio nonno? Lo aspettò al ritorno, ordinò al cocchiere di buttargli addosso i cavalli, gli fracassò il legno e gli pestò le costole. Si facevano rispettare i signori a quei tempi, non come ora che danno ragione agli scalzacani». La botta era tirata al duca, che rientrava in quel momento nella sala gialla insieme col principe. Don Blasco, interrotta finalmente la sua corsa, piantò gli occhi addosso al fratello e al nipote. «Che diavolo hai fatto?» disse al principe. «Nulla, avevo certe notizie da domandare allo zio». Sopravvennero in quel momento Chiara e il marchese. Lucrezia, ancora imbronciata, salutò freddamente la sorella. Ma costei non s'accorgeva di nulla, nervosa com'era, tutta piena d'una segreta idea. «Margherita», sussurrò alla cognata in confidenza, «questa volta credo sia per davvero». Erano quelli i sintomi? Poteva ingannarsi? Tante volte aveva sperato d'apporsi e festeggiato invano l'avvenimento, che adesso non ardiva più annunziare apertamente la gravidanza se non prima la vedeva confermata. Poi, lasciata la principessa, prese a parte Matilde e ricominciò a dirle: «La levatrice n'è certa. Tu che cosa provi? Come ti sei accorta?» Matilde non l'udiva. Adesso che don Blasco non misurava più la sala da un'estremità all'altra, Raimondo aveva ricominciato l'armeggio dello zio monaco, non stava fermo un momento. Chiedeva continuamente che ora fosse. Voleva andar fuori? Aspettava qualcuno? Ella era inquieta della sua inquietudine. Frattanto arrivavano nuove visite. La duchessa era da lì e il principe di Roccasciano, donna Isabella Fersa col marito. L'entrata di quest'ultima mise sottosopra la società. Il principe, che ordinariamente non era molto galante con le signore, le andò incontro fino nell'anticamera. Raimondo anche lui lo seguiò tra i primi. Ella portava, come sempre, un abito nuovo fiammante, che Lucrezia esaminava ora con la coda dell'occhio, e la principessa, Chiara, tutte le altre, giudicavano a una voce elegantissimo. «Manifattura di Firenze, è vero, donna Isabella?» domandò Raimondo. «Si vede che vostro marito se ne intende, contessa», rispose ella indirettamente, volgendosi a Matilde. Don Mariano parlava della parata della regina di cui quel giorno era il natalizio. Fersa del colera, della quarantena di 10 giorni decretata allora contro le provenienze da Malta, della fiera di Noto rimandata, del pericolo che correva un'altra volta la Sicilia. E il vocione di Don Blasco rispondeva: «Questa è l'impresa di Crimea, il regalo dei fratelli piemontesi, capite?» Il duca, quasi non comprendesse che l'allusione era diretta a lui, ripigliava il discorso della guerra interrotto a tavola. Diceva che Cavour l'aveva sbagliata. La via era un'altra. Raccogliersi, restarsene tranquilli, curare le piaghe del 48. Con lo Stato indebitato fino agli occhi, come poteva pensare a fare nuovi debiti? È un principio d'economia politica. E qui, col tono d'autorità portato da Palermo, un discorsone che faceva inghiottire botti di veleno a Don Blasco, lardellato com'era di citazioni giornalistiche e parlamentari, infettato da teorie liberalesche. Il principe, udendo Fersa esprimere ancora una grande paura del colera, scrollava il capo. «Se a Napoli hanno ordinato di spargerlo un'altra volta...» Come credeva alla iettatura, era incrollabile nell'opinione che il colera fosse un malefizio, un espediente di governo inteso a sfollare le popolazioni, a incutere un salutare timore nei superstiti. Dinanzi allo zio duca, sapendolo dell'opinione contraria, più progressista, cioè che la peste venisse per correnti atmosferiche, taceva prudentemente. Ma con Fersa si sbottonava, derideva le quarantene e tutti gli altri amminicoli fatti per darla a bere ai gonzi. «Non date retta a queste malinconie», diceva frattanto Raimondo a donna Isabella, a fianco della quale s'era seduto. «Andrete alla serata di gala?» «Sì, conte, abbiamo il palco». «Che rappresentano?» domandò la principessa. «L'Elvira di Holbein e un'eredità in Corsica di Dumanoir. Peccato che voi non possiate sentire Domeniconi, principessa. Che artista e che compagnia!» Anche don Eugenio rammaricavasi di non poter recarsi al comunale per far sapere che, in qualità di gentiluomo di camera, era stato invitato nei palchi dell'intendente. Ma egli aveva da concludere un affare quella sera, la vendita di certe terrecotte importantissime, sulle quali avrebbe fatto un bel guadagno. Aspettava anzi per questo il principe di Roccasciano, anche egli intenditore ed amatore di roba antica. «Sa un bel dire, 15.000 uomini», perorava il duca d'accanto suo. «E se la guerra dura un altro anno, altri 2, altri 3 anni, bisognerà mandar nuove truppe, far nuove spese, accrescere il deficit. A Messina aspettano l'arciduca Massimiliano. Verrà anche da noi?» Raimondo, a quella domanda di don Mariano, saltò su come morso da una vespa. «E che volete che venga a fare? Per vedere l'elefante di Piazza del Duomo? Voi altri vi siete fitto in capo che questa sia una città e non volete capire che invece è un miserabile paesuccio ignorato nel resto del mondo. Donna Isabella, dite voi, quando mai l'avete udito nominare fuori?» «È vero, è vero!» Ella agitava con moto graziosamente indolente il ventaglio di madreperla e merletti, dando ragione a Raimondo contro il paese nativo. E la contessa Matilde non sapeva perché la vista di quella donna, le sue parole e i suoi gesti le ispirassero una segreta antipatia. Forse perché l'udiva provare il sentimento di Raimondo che ella perdonava al marito ma biasimava negli altri? Forse perché scorgeva in tutta la persona di lei, nella ricchezza immodesta degli abiti, nell'eleganza degli atteggiamenti, qualcosa di studiato e di infinto? Forse perché tutti gli uomini le si mettevano intorno, perché ella li guardava in un certo modo, troppo ardito, quasi provocante? O perché una volta al suo fianco Raimondo non si muoveva più, pareva non volesse più andar fuori, non aspettar più nessuno? Ingolfato nel suo tema prediletto, egli parlava adesso a vapore, enumerando tutti i vantaggi della vita nelle grandi città, interrompendosi tratto tratto per domandare a Donna Isabella: «È vero o no?» oppure «Parlate voi che ci siete stata», ripigliando a descrivere la grande società, gli spettacoli sontuosi, i piaceri ricchi e signorili, e Donna Isabella a chinare il capo, ad aggiungere argomenti. «Quando vedremo, per esempio, le corse fra noi?» Giusto in quel momento Don Giacinto entrò nella sala. Era così turbato in viso e si capiva così chiaramente che portava una cattiva notizia che ognuno tacque. «Non sapete?» «Che cosa? Parlate!» «Il colera è scoppiato a Siracusa». Tutti lo circondarono. «Come? Chi ve l'ha detto?» «Mezz'ora fa, alla farmacia di Menza. Notizia sicura, viene dall'intendenza. Colera di quello buono. Fulminante!» Subito, come se l'annunziatore lo portasse addosso, la conversazione si sciolse in mezzo ai commenti spaventati, alle esclamazioni dolenti. Raimondo accompagnò giù alla carrozza Donna Isabella, dandole il braccio. Don Blasco vociava, in mezzo alla scala, sotto il naso del duca che andava a verificar la cosa. «Il regalo dei fratelli! Ah, Radeschi, dove sei? Ah, un altro 49!